Spanish Climate Camp 2019.
E buonasera a tutti e tutte in diretta su Radio Sherwood, la terza diretta dal Venice Climate Camp. Stiamo continuando, stiamo ascoltando una fantastica trash, e quindi capiamo che la trash è effettivamente un linguaggio internazionale. Avremo tante cose da dirci, tante cose da discutere in questo meraviglioso campeggio, nella meravigliosa, oddio, oggi un po' meno meravigliosa dal punto di vista meteorologico, ma comunque sempre attraente cornice di Cabianca. E noi ci ascoltiamo, intanto, prima di iniziare questa trasmissione, ci ascoltiamo un pezzo molto bello, molto più bello delle canzoni che stiamo ascoltando in sottofondo, The Bitter End dei Placebo. E qui in studio succedono cose esilaranti con Alice Dal Gobbo e Salvo Torre, che stanno improvvisando un balletto. Tra l'altro Alice stava tentando di annodarsi la t-shirt per assomigliare un po' a quelle che erano le sembianze estetiche degli anni 90. Torniamo seri, ovviamente avremo Salvo Torre con noi dopo, che farà un commento sul importante, bellissimo Focus Lab che c'è stato questa mattina sul tema crisi climatica, neocolonialismo e migrazioni forzate. E io sto continuando ad ascoltare questo sottofondo. Adesso siamo tornati agli anni 80, credo, e parliamo invece di quello che è successo oggi. Oggi c'è stata la seconda azione che è partita dal Venice Climate Camp, una delegazione di attivisti internazionali si è diretta con le barche, con ormai i famosi barchini pirata che da tempo scorazzano in questa laguna per fermare le grandi navi da crociera, si è diretta verso il canale della Giudecca. Qua era previsto il passaggio di una sola grande nave, la MSC Lirica, che è stata fermata per 2 ore. E gli attivisti con questi 20 barchini si sono avvicinati, sono quasi entrati al porto dove era ancora attraccata la grande nave, questo mostro, questi mostri che impattano l'ecosistema lagunare, e l'hanno appunto bloccata, fermata, ritardata per circa 2 ore. Mentre si stavano avvicinando c'è stata anche una battaglia navale ormai consueta in queste lande, anche anzi in queste acque, e sono stati attaccati dalla polizia, ma hanno ben resistito, sono tornati e tornate vittoriose qua. Nel frattempo si stava svolgendo anche una azione in solidarietà con gli attivisti che stavano bloccando la grande nave al molo di Santa Maria Elisabetta. Circa 400 persone sono uscite dal campeggio, hanno raggiunto il molo, hanno improvvisato un dive-in e appunto questa azione di solidarietà verso chi stava bloccando questa grande nave. Il dato che ci portiamo a casa è che il tema, la battaglia contro le grandi navi in laguna, è una battaglia sempre più internazionale, una battaglia globale, perché è un paradigma che intreccia appunto il tema di una lotta territoriale e fortemente radicata in un territorio con quello più generale della crisi climatica, della crisi ecologica. Ricordiamo che la questione delle grandi navi è una questione che impatta Venezia e la sua laguna sul piano dello sfruttamento del territorio, della sua devastazione, dell'impatto su questo ecosistema che si regge su un fragile equilibrio tra corpi, quindi tra carne, tra pietre, tra acqua, e di per sé rappresenta, come dicevo, un paradigma di una lotta complessiva globale come quella che stiamo conducendo tutti e tutte contro il climate change, contro la crisi ecologica che sconvolge il pianeta. Quindi ci portiamo a casa i tanti cori che dal molo di Santa Maria Elisabetta gridavano fuori le navi dalla laguna, con inflessioni davvero europee di ogni parte di Europa. Io sto in realtà cercando di chiedere al regista Pino qual è la prossima canzone che dobbiamo mettere. Non la leggo ancora bene, è in realtà una bellissima canzone, Quelli che ben pensano, di Frankie High Energy.
Me chiese, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano, mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli.
E a proposito di ipocrisie, quelle che cantava benissimo Frankie High Energy, oggi abbiamo parlato di un tema molto importante qua al Venice Climate Camp, il terzo Focus Lab, ossia il rapporto, l'intreccio tra la crisi climatica, il neocolonialismo e quelle che sono le migrazioni forzate. Io passo la parola, l'avevo annunciato prima, passo la parola a Salvo Torre, ricercatore del gruppo Political Ontologics and Ecologics, spero di averlo detto bene, un amico, un compagno, e abbiamo anche Marco Armiero con noi, uno dei relatori di questa mattina. Un commento sul Focus Lab di oggi.
Grazie. Intanto il commento riguarda il percorso di questi ultimi giorni. L'incontro di oggi, come gli altri, si è rivelato notevolmente interessante ed anche un importante luogo di confronto tra riflessioni, movimenti, esperienze di varie parti dell'Europa. Un aspetto che penso sia fondamentale sottolineare è che emerge in maniera sempre più forte il percorso che i vari movimenti che si muovono in questo momento per la giustizia ambientale, che stanno scontrandosi con la grande crisi ecologica globale, stanno iniziando a produrre un dibattito e una riflessione che porta necessariamente a un ripensamento generale del nostro mondo. Quello che è emerso dal dialogo che oggi c'è stato, per esempio, tra Nimmo Bassei e Marco Armiero, è che non solo su tutti i fenomeni sono intrecciati e tutti i processi si sovrappongono, ma che le varie esperienze di lotta stanno iniziando a rivendicare non solo la loro esistenza, ma anche la loro capacità di iniziare a produrre e immaginare mondi differenti. Sulla pelle dei migranti, in questo momento si sta giocando un conflitto diffuso, violentissimo, che comporta decine di migliaia di morti in tutto il mondo e che riguarda effettivamente lo statuto della nostra società. Cosa è il mondo prodotto dall'ultimo quarantennio di neoliberismo? Cosa è, a che livello è stato prodotto dalla complessa crisi del capitalismo mondiale e come tutto ciò in realtà produce automaticamente la necessità di leggere in termini complessivi il grande conflitto e il grande scontro che sta avvenendo.
In effetti sì, sono d'accordo con te Salvo, sicuramente la discussione per me innanzitutto è stato un gran piacere stare qui insieme a Nimmo Bassei. Nimmo è uno dei leader del movimento ambientalista in Nigeria, è un personaggio importante nelle battaglie contro l'estrattivismo nel delta del Niger. E una cosa che mi colpiva di questo dibattito di oggi è stato per esempio una presa di posizione chiara sul fatto che qui non stiamo parlando di cambiamenti ambientali in maniera un po', come dire, determinista, naturalista, eccetera. Qui le migrazioni forzate, lo spostamento di persone e la distruzione dell'ambiente hanno un colpevole chiaro, e quel colpevole è il sistema capitalistico globale. Mi sembrava che questo fosse un elemento molto chiaro nella nostra discussione. In qualche modo, da una parte abbiamo detto con chiarezza che sì, il cambiamento climatico, sì, la distruzione ambientale porta la mobilità e l'espulsione di tante donne, uomini, bambini, soprattutto dal sud del mondo, ma abbiamo anche detto che non è l'ambiente, ma è l'estrattivismo, è il necrocapitalismo, è un'economia basata sul profitto fatto sulla pelle, sulla vita, come hai detto anche tu, no? Di donne, di uomini e di ecosistemi. E poi mi è piaciuto anche molto il dibattito che abbiamo fatto sulle parole, no? Cioè questa appropriazione continua da parte del capitalismo green, di quelle che erano, no, degli slogan, delle parole, dei concetti dell'ambientalismo, penso al ragionamento sulla sostenibilità, no? Cosa vuol dire oggi invece mettere in qualche modo in discussione tutto questo e invece mettere al centro la giustizia ecologica e sociale insieme? Non c'è sostenibilità senza giustizia, non c'è nessuna possibilità di emancipazione che non sia globale, che non sia planetaria. In fondo, come dire, il modello e il discorso sovranista cosa ci dice? Ci dice che siamo noi e che il noi ci protegge, ma invece questo noi poi in realtà crolla sempre davanti ai muri, alle barriere che passano anche per le nostre città, per Taranto, per la Terra dei Fuochi, per il Veneto. Qui la discussione è che la frontiera attraversa le classi, non le nazioni, e che è la solidarietà che passa attraverso, che attraversa le frontiere, quella che bisogna costruire oggi, no?
Marco, per averci dato ulteriori spunti al già interessante dibattito che c'è stato, grazie anche Salvo che mi ha rimesso le cuffie, all'interessante dibattito che c'è stato questa mattina. Noi ci ascoltiamo adesso un pezzo, stasera Pino ha scelto una scaletta musicale veramente interessante, andiamo con Last for Life di Iggy Pop. Abbiamo parlato di azioni, abbiamo parlato di dibattiti, quindi di approfondimento, ma oggi c'è stata anche un'assemblea, che è stato un altro momento interessante di questo Venice Climate Camp, l'assemblea di un percorso che parte proprio un anno fa, parte qua a Venezia, parte con un incontro, anche quello internazionale, ma che è riuscito a, come dire, essere attraversato da tutte quelle che sono le grandi o piccole realtà italiane che lottano da anni contro le grandi opere. L'Italia ha sempre avuto una particolarità su questo, è sempre stato un paese costellato di una miriade di lotte territoriali contro un'autostrada, contro l'alta velocità, la ferrovia, contro i gasdotti, contro tutte quelle che sono le opere inutili che devastano i nostri territori. Molto spesso queste lotte però rimanevano un po' nimby, questo termine inglese che è stato forgiato per una determinata lotta che dice no, non lo fare qua, ma da un'altra parte puoi farlo. Probabilmente un limite perché non ha fatto crescere il movimento ambientale italiano come ad esempio sono cresciute altre realtà a livello internazionale. Però un tessuto profondo, radicato, un tessuto di lotte vere. Ebbene, questo tessuto probabilmente aveva bisogno di una spinta, aveva bisogno di una visione globale. E l'anno scorso questa visione è arrivata sull'onda di quelle che sono le lotte per la giustizia climatica che da anni stanno attraversando i movimenti mondiali. Questo percorso, dicevo, è iniziato a Venezia un anno fa e ritorna dopo un anno a Venezia, ma nel frattempo sono successe tante cose. È nato un percorso che è stato fatto di tante assemblee, assemblea per assemblea si è costruita una grandissima giornata di mobilitazione. Lo scorso 23 marzo, infatti, a Roma 150.000 persone hanno sfilato per la prima volta in Italia in una marcia che poneva al centro la questione della giustizia climatica e quella contro le grandi opere. Ebbene, questo legame probabilmente è il patrimonio che questo paese, che l'Italia regala al movimento globale per un nuovo modello di sviluppo. Oggi c'è stata un'assemblea, la prima assemblea dopo la fase estiva, un'assemblea che ha messo a tema anche altre questioni, ad esempio quella della casa, quella della giustizia sociale, sono tutti temi, che quella del femminismo ovviamente, quella delle migrazioni, sono tutti temi che si intrecciano e che globalmente proveranno a costruire qua nel nostro paese, ma soprattutto in tutto il mondo, nuove forme di vita. Non ci siamo mai accontentati del concetto, dell'idea di sostenibilità, non ci siamo mai accontentati di chi attraverso la chimera del capitalismo verde in realtà andava a rimettere quei meccanismi di valorizzazione nelle nostre vite, nei nostri territori. L'unica cosa di cui ci accontenteremo sempre è quella di un cambiamento radicale dell'esistente. E proprio per questo mando adesso Canzone contro la natura dei Zen Circus.
Fosse tutto ciò che ti rimane e da mangiare non avessi neanche un po' di pane, se la natura fosse solo un po' più cattiva e il sole ti esplodesse in faccia appena fa mattina, se gli animali cominciassero ad organizzarsi e lentamente progettassero di sterminarci, se non ci fosse alcun giudizio universale, in quale modo scenderesti il bene dal male? E quando l'ultimo supermercato sarà vuoto e la tecnologia ci servirà per fare un fuoco, e la musica sarà un ricordo di un mondo sordo. Questa è la canzone contro la natura. We'll be right back.
ragazza come te, ordine senza potere.
Ci sono storie che emozionano, come quella che ci ha raccontato questa mattina Nimmo Bassi, che è diventato un attivista climatico, quando l'ENI ha deciso l'assassinio di un altro attivista importante nel 1995 in Nigeria. Ci sono storie che divertono, come quella delle tante persone, come quelle delle tante persone che sono impegnate in questo camp, da chi cucina a chi si occupa dello spurgo dei cessi, a chi si occupa delle tante cose logistiche, perché per far campeggiare 1000 persone in un luogo che fino a pochi giorni fa era semplicemente un ammasso di serpaglie, c'è bisogno di tanta cooperazione, c'è bisogno di autogestione vera. Ebbene, scusate, mi sono schiarito la voce perché in questa atmosfera del camp va via anche quella. Ebbene, il camp non finisce qua, ovviamente. Domani sarà una giornata importante, una giornata campale, se vogliamo. Alle ore 17 a Santa Maria Elisabetta si ritroverà la marcia climatica. Bene, noi vogliamo andare sul red carpet per chiedere che venga dichiarata anche dalla Mostra del Cinema di Venezia, da questa cornice spettacolare, spettacolarizzata, che venga dichiarata l'emergenza climatica. È impossibile, c'era qualcuno che in questi giorni dava questa immagine molto, molto interessante. Certo, la Marcia del Cinema non è il G7, la Marcia del Cinema non è il G20, non è il Consiglio dei Ministri. È un po' come quell'orchestra che sta suonando mentre il Titanic affonda. C'era questa immagine molto evocativa. Ebbene, in questa orchestra che suona mentre il mondo affonda, noi vogliamo andare là per sostanzialmente dare una svegliata anche alle tante persone che seguono la Mostra del Cinema, per richiedere l'emergenza climatica. Emergenza climatica significano opere che vengono comunque in sostegno a quella che è la dimensione, il rapporto tra natura, esseri umani e tutto quello che riguarda, che viene messo a valore dal capitalismo in questa fase. Partiranno treni, autobus da ogni parte del Veneto e non solo. Qua sono presenti, lo dicevamo, l'abbiamo detto tante volte nei giorni scorsi, attivisti di ogni parte d'Europa, ma anche di ogni parte d'Italia. Per cui l'appuntamento lo vogliamo rilanciare ancora una volta, è a Santa Maria Elisabetta alle ore 17. Noi questa sera vi lasciamo, abbiamo fatto una trasmissione un po' improvvisata, con un po' un tono serio, un tono faceto, un tono un po' da messa, come qualcuno ci faceva notare in regia. Come al solito, noi non ci piace essere semplicemente uno strumento indipendente per retorica, ci piace stare dentro le contraddizioni, ma ci piace stare dentro quei momenti di costruzione di un'alternativa vera come è il Venice Climate Camp. Potete trovare il podcast di questa trasmissione come al solito sul sito di sharewood.it di questa trasmissione e anche delle trasmissioni dei giorni scorsi. Tutti gli altri contributi di approfondimento, di cronaca, li trovate sul miglior sito indipendente politico del mondo, direi che è globalproject.info. Noi vi lasciamo con una canzone, non mi ricordo assolutamente che canzone sia, in ogni caso non la saprei pronunciare, ma ascoltatevela perché è bella.
I'm in a warning leather jacket. I'm the volume in your fucked up teenage band. A pack of smokes and a six pack. I'm the dreams you had walking down railroad tracks, you and me. I'm your boss, taste of romance. I'm your boss, broken on a Saturday night. Guys like us saying no chance. But I'm
Venice Climate Camp 2019. Dal 4 all'8 settembre al Lido di Venezia, un grande campeggio internazionale.
una mobilitazione in nome della giustizia climatica e contro le grandi opere. Il 7 settembre, marcia per il clima, We Want the Red Carpet. Tutti i giorni, in diretta, su Radio Sherwood. Segui il programma completo e delle trasmissioni su sherwood.it, globalproject.info e sulle pagine social.